sono Angela Cavella, ben lupo perché porto per ricordo, per memoria, questo nome che è di mio marito, che purtroppo è mancato molto giovane e che in fondo è stato l'origine di tutta la nostra, non dico vita, ma comunque di un progetto così importante come Aprire per conoscere, quindi Aperta Torino, allora, spero. Dunque, il mio è un compito difficile perché a dire il vero non sono così preparata in questa materia, ma ho voluto far fronte comunque alla richiesta di parlare un poco della storia del colore. Mi permetto di dare soltanto degli spunti, quindi non pensate di ascoltare una lezione vera e propria, ma soltanto una carrellata di pensieri, di immagini, che potete poi comunque approfondire in seguito, sicuramente nella stessa giornata, perché ho visto che ci sono poi degli argomenti che io toccherò, ma in maniera proprio molto così, superficiale. Il colore personalmente mi affascina molto, penso che appena uno nasca comincia a vedere subito i colori, o comunque è il mondo che insomma lo circonda, che lo penetra. E così è avvenuto in fondo dalla preistoria, dove almeno da quello che possiamo ipotizzare i nostri antenati preistorici hanno, come dire, subito fatto loro il colore, quindi colorando il proprio corpo con dei colori che trovavano in natura. Tant'è vero che appunto si ipotizza che nella preistoria prima sia stato, come dire, il primo momento di contatto col colore sia stato quello di rendersi conto della propria superficialità, ossia della estensione quindi del proprio corpo e della propria mente. Allora, andiamo avanti. Ecco, qui sono degli esempi, appunto tratti che io ho visto alla Biennale come esempio appunto di colore. Ancora oggi il corpo è diciamo una delle fonti, delle attenzioni maggiori per colorarmi. Ancora oggi alcuni momenti della vita, ad esempio per gli indiani, per i musulmani, una parte ad esempio sì, attraverso il corpo viene manifestato il proprio io, la propria bellezza interiore.
Il progetto che state osservando è solo un'idea, uno stimolo, come abbiamo suggerito prima, ovvero quello di presentare il colore nel tempo e nel corso della storia. Il colore è cresciuto con la civiltà, con l'uomo, attraverso anche la capacità e soprattutto la visione che l'uomo ha ottenuto nel corso del tempo di se stesso. Quindi ha cominciato attraverso le popolazioni aborigene, australiane, per poi mantenerlo, perché determinate popolazioni sono rimaste tali sino a noi, e quindi ci hanno permesso anche di studiare come anticamente era il rapporto con il colore e come veniva utilizzato. La pelle sicuramente è lo strumento iniziale, il punto di partenza, perché come diceva giustamente Angela Calella, è il primo, è la parte che per prima si porta verso l'esterno. La nostra parte interiore si esprime attraverso la pelle, e quindi la colorazione del corpo è stata sicuramente il primo passo dell'uomo verso l'espressione di se stesso. Nel corso del tempo si sono evolute le pitture sul corpo, sino ad arrivare alle pitture con l'henné, caratteristiche anche rituali, di particolari momenti di passaggio della vita dell'uomo e della donna. In questo caso sono pitture legate al momento del matrimonio. Il colore è arrivato sino a noi e ha un po' perso il senso, il significato, per diventare oggetto estetico. E queste sono immagini catturate così in modo libero dalla rete e altre raccolte da testi. Quindi noterete che la qualità varia, però l'idea e lo scopo è pieno, ovvero quello di mostrarvi come nel corso del tempo, per quanto riguarda il rapporto dell'uomo col colore attraverso la pelle, si è perso il senso, si è arrivata ad una scelta estetica, puramente estetica, con la perdita del senso del colore. Il colore però si è integrato, è diventato da naturale artificiale, si è evoluto, si è data la possibilità al pittore di utilizzare materiali sempre nuovi, colori sempre più brillanti. Questo non ha permesso però all'uomo di mantenere il senso che il colore ha e porta con sé. Quindi, il senso inizialmente era la rappresentazione della vita, un'estensione dell'espressione personale dell'individuo che si dipingeva, così non è più adesso. Adesso sono modelle ad essere dipinte e il pittore non è più l'artefice della propria pittura, non si dipinge, perché lo scopo principale era questo. Il tatuaggio può essere un mezzo attuale di questo significato e di mantenimento del senso, ma purtroppo non lo ha perché principalmente il tatuaggio è emulazione e quindi perde il significato che realmente la pittura sul corpo aveva nella preistoria. Passiamo ad un altro argomento, ovvero al colore nelle civiltà. Quindi quando inizia la storia, noi scegliamo di partire dai greci perché questa è una popolazione che stranamente e non così stranamente, ma sicuramente esiste un senso nella scelta dei quattro colori, come l'uomo primitivo aveva scelto i quattro colori che poteva raggiungere e utilizzare dalla terra, il bianco dalle ossa, il giallo e il rosso dall'ocra, quindi dal terreno, e il nero dal carbone, quindi dai residui del fuoco, così i filosofi greci scelgono gli stessi colori, e in particolare Empedocle sceglie i quattro colori e li lega alle origini, all'acqua, alla terra, al fuoco e all'aria. Questo perché la scelta non è casuale, l'unione di questi quattro elementi, così l'unione dei quattro colori, dà la possibilità di creare, perché l'unione permette la creazione, la disunione e la morte. Poi parlerà di questo sicuramente chi più esperto di me, ma questo è uno stimolo a che si possa valutare il rapporto che i greci, attraverso poi le loro produzioni, che vanno dal vaso a tutte le statue greche, ai palazzi, all'architettura, ha portato sino a noi il concetto della tetracromia, quindi dei quattro colori, che non è limitativo perché conoscevano già altri colori, l'azzurro e il verde erano già colori utilizzati nell'epoca sicuramente dalla civiltà egizia, ma la scelta è stata una scelta, questa è un'ipotesi ovviamente, di tipo filosofico, quindi ha senso. Con la ricerca del senso noi andremo a vedere velocemente alcune immagini che possono raccontarvi terra, aria, acqua e fuoco. Queste sono immagini raccolte da una cava di ocra nel sud della Francia, in Provenza, a Rossignol, vicino a Avignone. Sono cave ormai chiuse, ma bellissime da visitare, vi invito ad andarle a vedere. Questa è la terra e queste sono le ocre, rossa e gialla. Il cielo, l'aria ovviamente fanno parte del senso e del significato, l'acqua e il fuoco. Per concludere la carrellata sulle immagini che dedichiamo alla cultura greca, presentiamo un'immagine classica che tutti avranno visto e studiato, ovvero una colonna facente parte di uno dei palazzi di Cnosso, a Creta. Questo per mostrarvi come sia l'architettura, così anche la pittura, la scultura, erano colorate e non come si pensa bianche, neutre, come il neoclassicismo ci ha sempre insegnato il bianco e la purezza, e la statuaria greca era eccelsa per la sua purezza. No, perché scusate questa volontaria negazione, ma il colore esisteva, le statue erano colorate. Questo non è un esempio bellissimo di statua, ma è un esempio caratteristico per mostrarvi come questa statua realizzata dai Musei Vaticani, quindi da studiosi che hanno campionato la statua reale, hanno creato una copia e hanno colorato la copia per mostrare poi in un'esposizione a Roma nel settembre 2006, se non sbaglio, proprio ai Musei Vaticani, come le statue non erano bianche, come la purezza che nel passato si pensava appartenesse all'epoca classica, non era, era una purezza sì, ma era colorata. Il potere, come possiamo notare nella statua che era rappresentata dall'imperatore Ottaviano Augusto, era il rosso, la porpora, e quindi farò una breve digressione su alcuni dei materiali naturali, quindi da cui si poteva trarre questo colore. Quindi l'origine del colore era o naturale o più avanti nel corso della storia artificiale. Sicuramente nelle epoche che stiamo visitando insieme con queste immagini era naturale, anche se si perde nell'antichità la ricerca dell'inizio delle prime creazioni di colori artificiali. Sicuramente l'alchimia è nata molto prima di quanto noi crediamo, ma i colori naturali hanno avuto una vita lunghissima e ancora oggi ci sono pittori che cercano nella scelta del colore naturale la purezza. Sicuramente non la continuità, perché il colore naturale non ha una vita infinita, mentre il colore artificiale questo permette. Il colore che rappresentava il potere era la porpora, e sicuramente era rappresentativo e simbolico di questo potere per la sua difficoltà. Il pregio era la realizzazione di questo colorante attraverso una serie di immersioni dei molluschi, del murex o della lucella, entrambi raccolte nel mar Mediterraneo. Attraverso la pesca ovviamente venivano poi estratti i molluschi per essere immersi purtroppo questo era anticamente, nelle urine ed essere poi lavorati. La lavorazione difficile portava ad un prezzo altissimo, e questo era rappresentava proprio il simbolo del potere, la porpora. Diverso è il colore rosso, il minio. E qui ci avviamo verso un periodo forse più buio, che non è a mio avviso un periodo buio, ma così è stato per molto tempo tacciato, ovvero il Medioevo, è il periodo di passaggio che poi ha avuto il Medioevo. Alcuni storici lo portano fino alla Rivoluzione Francese, il Medioevo, altri lo terminano con la scoperta dell'America. Sicuramente il Medioevo è simbolicamente caratterizzato dal minio, ovvero dalla miniatura, dal rosso e dalla possibilità che artisti e studiosi, soprattutto nell'epoca della grande diffusione del messaggio evangelico, quindi della cristianità, fecero attraverso i codici. I codici che erano strumento anche e opportunità per gli artisti di realizzare non solo le decorazioni, soprattutto di realizzare delle scene che raccontassero sicuramente vite di santi, vite particolari, che fossero anche esempio per la vita di tutto il mondo conosciuto, in quel caso l'Europa. Il popolo analfabeta, purtroppo bisogna dirlo, aveva nella possibilità dell'immagine, quindi della pittura, del colore, una possibilità di conoscenza. E quindi sicuramente lo strumento della pittura nel corso del Medioevo è stato uno strumento di conoscenza. Queste sono immagini, io adesso non vi presento perché mi dicono di tagliare, fanno bene, purtroppo è molto lunga la cosa, cercherò di essere più breve possibile. Sono immagini di alcuni particolari delle pali di Duccio di Bonissegna, Siena, questo è sicuramente una delle più conosciute, ma questa ancora di più è la deposizione di Cristo. In particolare vi faccio notare i colori scelti, perché i colori sono a senso, come lo sono stati nelle civiltà passate, anche nella cristianità, nel Medioevo, hanno un senso. L'oro e l'azzurro in particolare sono la divinità, sono la possibilità che l'uomo ha di toccare, anche per poco, comunque di conoscere, di avvicinarsi alla spiritualità, quindi a ciò che ha all'interno. E questa è un'occasione, anche se forse esasperata da